E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, carissimi ascoltatori, un grosso saluto, un forte abbraccio a tutti voi. Ieri abbiamo letto nell'Epistola di Giuda, se ci avete seguito, che espone le ragioni per le quali dovremmo combattere per la fede. Abbiamo detto che qualcosa sta accadendo alla Chiesa e che Giuda, l'autore di quest'epistola, fa suonare l'allarme. Rileggiamo insieme i versetti dal 4 al 19. Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini, per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Ciò nonostante, anche questi visionari contaminano la carne nello stesso modo, disprezzano l'autorità e parlano male delle dignità. Invece l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunziare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il Signore». Questi, invece, parlano in maniera oltraggiosa di quello che ignorano e si corrompono in tutto ciò che sanno per istinto, come bestie prive di ragione. Guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Essi sono delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, onde furiose del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità delle tenebre in eterno. Anche per costoro profetizzò Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: «Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per giudicare tutti, per convincere tutti gli empi di tutte le opere di empietà da loro commesse, e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno pronunciati contro di lui. Sono dei mormoratori, degli scontenti, camminano secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce cose incredibilmente gonfie, e circondano d'ammirazione le persone per interesse. Ma voi, carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore, nostro Gesù Cristo, hanno predetto, quando vi dicevano: «Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni. Essi sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito». Giuda ci ha segnalato nei versetti che abbiamo appena letto sei esempi di apostasia, cioè di allontanamento dalla fede, collocati nel tempo passato. Vedremo prima tre gruppi di persone, poi tre individui. Commentiamo i versetti uno ad uno. Ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo, che il Signore, dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto, fece in seguito perire quelli che non credettero. Nel deserto, Israele incredulo venne distrutto, ed è un esempio di come Dio giudica gli apostati. Quando Israele arrivò a Kadesh Barnea, rifiutarono di entrare nella terra promessa. Le spie mandate a esplorare nuovi territori avevano riportato la notizia che tutto ciò che Dio aveva detto del paese a loro destinato era vero, e la descrizione era accurata. Ma le spie, ad eccezione di due, non credettero che Dio potesse portarli nel paese e persuasero in tal senso il popolo. Prima non volevano credere che fosse un buon paese. Dopo essersi convinti che lo fosse, non vollero credere che Dio potesse portarli nel paese. Preferirono restare nel deserto piuttosto che credere a Dio. Questo è un esempio di apostasia, un allontanamento dalla fede. Si allontanarono dalle promesse date loro quando avevano lasciato l'Egitto. Dio aveva dato loro una promessa divisa in due parti: «Vi porterò fuori dall'Egitto e vi porterò nel paese». Ma l'incredulità di Israele lo spinse di nuovo nel deserto, e Dio li lasciò lì per altri 38 anni, fino a che tutta la generazione adulta non morì, ad eccezione di Caleb e Giosuè. Israele aveva usato i suoi figli come scusa per non entrare nel paese. Così Dio disse, come è scritto in Numeri 14 al versetto 31: «I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato». A volte anche noi usiamo scuse nobili, i figli ad esempio, per non servire il Signore. Anche se la scusa può suonare molto nobile, sottintende che Dio non sta pensando ai nostri bisogni, alle nostre necessità, alle nostre preoccupazioni materiali. La nuova generazione di Israele attraversò il Giordano ed entrò nella terra promessa come Dio aveva promesso. Comunque, la generazione apostata, che si era allontanata dalla fede, fu distrutta nel deserto ed è il primo esempio che Giuda ci propone. Il secondo esempio lo troviamo nel versetto 6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Questo versetto ci propone una verità che non vediamo descritta con la stessa chiarezza in nessun'altra sezione della parola di Dio, anche se ci viene detto che ci sarà un giudizio per gli angeli. Possiamo domandarci, esistono veramente gli angeli? L'uomo razionale, naturalmente la scienza, escludono questa ipotesi. Noi uomini evoluti e razionali crediamo solo a ciò che vediamo, possiamo toccare con mano. Tutto il resto, Dio compreso, sono solo fantasie. Ma dobbiamo ricordarci di una cosa. Là dove non arriva la ragione, arriva la fede. Se crediamo per fede che Dio esiste, se crediamo per fede che Gesù era Dio incarnato e che è morto al nostro posto per pagare il prezzo del nostro peccato, se crediamo che è risuscitato e che un giorno tornerà, se crediamo che la Bibbia è la parola di Dio e che ogni cosa in essa scritta è verità, allora non possiamo non credere all'esistenza degli angeli. La Bibbia ne parla in molte occasioni, parla di angeli buoni e fedeli a Dio e di angeli malvagi e ribelli a Dio. La Bibbia ci fa capire che Dio creò gli angeli con una volontà libera. Gli angeli non si riproducono come gli esseri umani, quindi non ereditano una natura di peccato come gli uomini. Ogni angelo è creato da Dio con una volontà libera. Alcune di queste creature si unirono in una ribellione e ora sono tenuti in catene. Apparentemente, gli angeli caduti sono divisi in due gruppi. Il gruppo la cui ribellione è stata maggiore è rinchiuso, incarcerato e non ha più libertà di movimento. L'altro gruppo di angeli caduti, apparentemente, ha libertà di movimento ed è sotto il dominio di Satana. Sembra evidente che sono questi i demoni menzionati nella Scrittura che stanno diventando molto attivi in questi giorni. Come dicevo prima, per molti anni si è pensato che non esistessero delle creature come gli angeli. Viviamo in un'epoca materialistica dove l'idea di base è che Dio e l'idea degli angeli sono superstizioni, non più necessarie. Qualcuno ha detto che il credere in Dio è come il sorriso del gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie che sparisce nell'era scientifica. Recentemente, invece, si è avuto un risveglio di interesse per ciò che è soprannaturale, ed è interessante notare come questo risveglio non sia avvenuto all'interno della Chiesa, è avvenuto all'interno delle università, specialmente nei posti che fino a qualche anno fa erano totalmente materialistici e negavano tutto ciò che era soprannaturale. Oggi le stesse persone parlano di demoni, di Satana, e anche di Dio e della Bibbia. Improvvisamente è apparso di nuovo un interesse per il soprannaturale, e gli angeli sembrano avere senso persino nell'era spaziale. Gli uomini sono preoccupati guardandosi intorno in un mondo di materialismo che sembra impazzito. Sappiamo come andare sulla Luna, ma non sappiamo come controllare la natura umana qui sulla Terra. Pochi anni fa si sosteneva che la natura umana stava migliorando, e visto che stava migliorando, non aveva bisogno di leggi. Sono stati commessi crimini inimmaginabili, una incredibile immoralità ha preso piede. Ci si è chiesti, da dove vengono tutto il male, tutta la cattiveria? E come ha detto qualcuno, se non ci fosse stato il diavolo, gli uomini avrebbero inventato un diavolo per spiegare tutto il male che c'è nel mondo oggi. È davvero impossibile negare che l'umanità sia depravata. Nessuno di noi sembra realizzare pienamente che apparteniamo a una razza che è totalmente depravata e che viviamo in un mondo che è sotto il dominio di Satana. Si pensava che la rimozione di leggi, restrizioni, potesse produrre una società libera e meravigliosa. Comunque, nonostante queste convinzioni, gli sviluppi degli ultimi anni hanno portato l'uomo a ritornare al soprannaturale. Sfortunatamente, l'enfasi è stata messa sugli spiriti maligni. L'uomo ha scoperto di dover credere agli spiriti maligni per spiegare la malvagità che trova nel mondo. Bene, la Bibbia ha qualcosa da dire a questo proposito. La Bibbia è molto aggiornata. È la Bibbia che ci dice degli angeli che si ribellarono a Dio, di coloro che ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio. La parola di Dio ha molto da dire riguardo ai giudizi che stanno arrivando. Le persone che non conoscono la Bibbia parlano di un grande giorno del giudizio che arriverà. Il giudizio del grande trono bianco giungerà in futuro per gli increduli, come è scritto in Apocalisse 20, nei versetti dall'11 al 15. Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza, e non ci fu più posto per loro. ma ci sono ben 8 giudizi menzionati nella parola di Dio. Uno di questi è il giudizio degli angeli che arriverà negli ultimi giorni. In 1 Corinzi 15, nei versetti dal 23 al 25, ci viene rivelato l'ordine delle resurrezioni. Ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Quindi, durante il millennio, queste potenze demoniache saranno giudicate. Le scritture hanno molto da dire riguardo al giudizio degli angeli. Lasciate che vi citi un altro brano, 1 Corinzi 6, versetto 3. Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Questo è qualcosa che non avremmo saputo se Paolo non ce ne avesse parlato. Saremo con il nostro Signore durante il millennio e in qualche momento, probabilmente durante il regno di Cristo sulla terra, ci sarà il giudizio degli angeli. Anche se siamo stati creati inferiori agli angeli, un giorno prenderemo parte al loro giudizio. Pietro ci dà un altro riferimento al giudizio degli angeli che corrisponde a quello di Giuda. Seconda Pietro 2, versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. La parola catene non si può riferire al nostro concetto di catena come una serie di anelli metallici, perché gli angeli sono creature spirituali e sarebbe piuttosto difficile metterli in catene. La parola catene significa legami, indicando quindi che sono relegati in un certo luogo celeste. Mi riallaccio di nuovo alla traduzione del dottor West. E gli angeli che non avevano riguardato attentamente la loro originale posizione di preminente dignità, ma l'hanno abbandonata per un loro luogo privato, sono stati messi da Dio, in vista del giudizio del grande giorno, sotto attenta sorveglianza, in eterne catene, nelle tenebre. E come abbiamo visto, questo gruppo di angeli aspetta il giudizio che apparentemente avverrà negli ultimi giorni. L'altro gruppo di angeli caduti sono i demoni, che girano per il mondo oggi. La potenza demoniaca è una realtà. Anche se sono certo che probabilmente una buona percentuale delle cosiddette attività demoniache siano una truffa, alcune sono certamente impossibili da spiegare come fenomeni naturali. Il libro dell'Apocalisse ha molti riferimenti al giudizio degli angeli caduti. Apocalisse, ad esempio, 20, versetto 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo è un riferimento all'inferno, che è il lago di fuoco. Non discutiamo certo sul fatto che si tratti di fuoco reale oppure no, è peggio del fuoco reale. Il fuoco è un simbolo molto debole per spiegare quanto sarà terribile. Dopotutto, sono esseri spirituali che quelli che vengono menzionati qui, e il fuoco, come lo conosciamo noi, non avrebbe effetto su di loro. Vediamo anche in questo versetto che il diavolo non è all'inferno oggi. Molti pensano che ci sia, ma in realtà ha molto da fare nel mondo di oggi. Anche un buon numero di aiutanti, sia naturali che soprannaturali. Molti lo stanno aiutando, magari senza saperlo. Il diavolo sarà anche responsabile della terribile persecuzione dei credenti, e specialmente di Israele, durante la grande tribolazione degli ultimi giorni. Sarà scacciato dal cielo, come è scritto in Apocalisse 12, al versetto 9. Il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Satana quindi sarà legato durante il regno. E sempre dall'Apocalisse, al capitolo 20, nei primi 3 versetti, è scritto: «Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. E alla fine sarà relegato nello stagno di fuoco, che abbiamo visto prima in Apocalisse 20, al versetto 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Il terzo esempio fa riferimento alle città di Sodoma e Gomorra. Allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Così è scritto nel versetto 7 della Epistola di Giuda. Giuda ha prima menzionato Israele incredulo, poi gli angeli che si sono ribellati e ora, come terzo esempio, Sodoma e Gomorra e le città attorno a loro. Queste città hanno subito un giudizio così completo che probabilmente oggi sono sepolte sotto il Mar Rosso. La loro collocazione geografica non è comunque importante. La cosa importante da sapere è che Dio ha distrutto queste città perché i loro abitanti avevano contaminato la loro carne. Si erano abbandonati a ogni genere di perversione sessuale. È interessante come nel linguaggio odierno la sodomia sia chiamata omosessualità, l'adulterio amore libero, un ubriacone un rispettato alcolista e l'omicida è temporaneamente un malato di mente. Satana sta facendo un buon lavoro, indottrinando il mondo con un nuovo vocabolario. Comunque, la sodomia è un grave peccato agli occhi di Dio, e il fatto che Dio abbia giudicato gli uomini in passato per questo tipo di peccato dovrebbe essere un avvertimento per la nostra generazione. Giuda individua poi le caratteristiche degli apostati, ma questo lo vedremo domani, quando avremo più tempo. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere stati ancora una volta con noi e ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.